Buongiorno a tutte e a tutti. Consentitemi di cominciare con dei ringraziamenti al Circolo Betson, nella sua articolazione romana storica, ma anche a questa bella articolazione salernitana rappresentata a questo tavolo, che è qualcosa di prezioso, che è gemmato, se posso dire così, dal circolo
È
storico.
emerso.
È emerso, si è generato. E ringraziamenti per il fatto di aver allestito questi 2 giorni di incontro, di studio, di riflessione comune, ma anche per la scelta del tema. È stato già detto, il tema della salute è un tema importante, anche un tema difficile. Lo diceva Valentina poco fa, è più facile parlare dei sistemi viventi quando c'è qualche cosa che non va, piuttosto che quando tutto funziona. Per me certamente sarebbe stato più facile parlare di patologia, se non altro perché è quasi una vita che mi occupo di psicopatologia e di psicoterapia, quindi è più nelle mie corde. Però ho accettato come una bella sfida quella di pensare per la prima volta alla salute, cercando di pensarla in chiave di ecologia della mente. E così come succede spesso quando per la prima volta discuto di una cosa in chiave di ecologia della mente, sono andato a consultare, a compulsare gli indici analitici dei testi di Besson, seguendo qualche parola chiave. E così ho trovato non solo quello che già mi aspettavo, Besson ha parlato del sacro, soprattutto nell'ultimo testo, dove gli angeli esitano, uscito postumo, per il lavoro che sul manoscritto del padre ha fatto la primogenita di Betson, Mary Catherine, nel libro uscì nell'87, 7 anni dopo la morte di Gregory. Ho trovato, diciamo, sostanzialmente la citazione che ha fatto sempre Valentina nella sua prolusione, e quindi non ve la ripeto, che è una citazione tratta da una conferenza che Betson tenne nel 1974 al Naropa Institute in Colorado. E quella conferenza è diventata un testo scritto l'anno successivo, nel 1975, e potete rintracciarlo se volete con il titolo di Ecologia della mente, il sacro, nella raccolta uscita postuma, a sua volta una sacra unità a cura di Donaldson, un allievo di Bateson, in cui Besson, lo ha già detto Caterina citando quella frase, accosta l'idea di sacro e l'idea di salute. E facendo questo, Besson ripete per l'ennesima volta un'operazione che già ha fatto, un'operazione intellettuale raffinata, importante, che ha già fatto tante volte nella sua vita. Ne cito una per tutte, l'accostamento che Besson fa fra l'idea di pensiero e l'idea di evoluzione. Lo fa soprattutto in Mente e Natura, il suo testo principale, potremmo dire, quello che ha presentato organicamente il suo pensiero, la sua epistemologia. E Besson dice, facendo questa cosa, che noi possiamo guardare al sacro, che possiamo guardare all'evoluzione per comprendere il pensiero e possiamo guardare al pensiero per comprendere l'evoluzione. Perché? Perché Besson procede per via abduttiva, mette 2 idee una accanto all'altra, le lascia interagire, lascia che facciano un po' l'amore fra di loro nella sua ecologia delle idee e coglie una certa somiglianza. In quel caso, la somiglianza fra l'evoluzione e il pensiero stava nel fatto che si tratta di processi entrambi stocastici. Nel processo abduttivo si coglie una somiglianza. E sì, tra un certo A e un certo B, per esempio il pensiero e l'evoluzione, si ipotizza una somiglianza ulteriore. Quell'ipotesi di somiglianza ulteriore è essa stessa già una nuova idea, e quell'idea, affidata al processo stocastico, potrà consolidarsi, diventare anche predominante oppure andare incontro a una rapida obsolescenza. Ecco, Bateson fa la stessa cosa mettendo uno accanto all'altro, il sacro e la salute. E Il processo abruttivo qual è qui? Il processo abruttivo riguarda il fatto che sia del sacro sia della salute è difficile parlare. Sia il sacro sia la salute vengono disturbati dalla finalità cosciente, dall'azione che facciamo sulla base della volontà. Non si può costruire qualcosa e poi dire che è sacro, dice Besson. Ma persino, non solo agire, persino parlare della salute e del sacro li può disturbare. Poi il seguito che non ha citato Valentina è di quella frase detta in Ecologia della mente il sacro, è non ci piace disturbare il sacro perché in genere quando si parla di una cosa la si modifica e forse la si trasforma in patologia. Noi possiamo trasformare il sacro in qualcosa di non sacro, di antisacro, e la salute in patologia. E allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare con queste due idee, tenendocele una accanto all'altra e seguire le orme di Besson, che arriva in tutti questi casi, lo ha fatto nel confronto fra il pensiero e l'evoluzione, ma anche in questo che stiamo esaminando adesso più da vicino, fra la salute e il sacro. Li fa diventare una sorta di raddoppiamento soggettivo. Due idee che si generano e si correggono l'una con l'altra. Arriva a dire il sacro esiste perché esiste la salute. E nel saggio che stiamo citando a ripetizione, Besson a un certo punto, per chiarire meglio quello che intende dire con questo accostamento, cita l'esempio dei protestanti e dei cattolici. Che cosa succedeva fra protestanti e cattolici nell'Europa del Quattrocento? Protestanti e cattolici si mandavano bellamente al rogo gli uni con gli altri. Era una vera guerra, ha fatto molti morti. E i cattolici e i protestanti non solo mandavano gli altri al rogo, ma accettavano quasi di buon grado il rischio di finire al rogo per mano degli altri, per non venir meno a quello che pensavano circa qualche idea importante, circa che cosa? Circa il senso di un pezzo di un rito religioso della messa, ovvero la presenza del pane e del vino. I protestanti dicevano: c'è poco da discutere. Il pane rappresenta il corpo di Cristo, il vino rappresenta il sangue di Cristo. E questo è tutto. I cattolici dicevano: no, 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 il pane è il corpo di Cristo, il vino è il sangue di Cristo, e se così non fosse non ce ne interesserebbe nulla. Ora Besson dice: guardate che i protestanti e i cattolici erano del pari antisacro, facevano qualcosa di dissacrante. Perché? Perché la sacralità è l'unione, il danno è la separazione, facevano non solo cose antisacre, ma cose anche antisalute, perché si uccidevano e uccidevano delle idee, uccidevano i pensieri. Qui che cosa separavano in particolare? E gli uni e gli altri. Due ordini del funzionamento di una mente, di qualsiasi mente. Quello che si può chiamare processo secondario da una parte, processo primario dall'altra, o che si può chiamare coscienza e inconscio, o che se ci piacciono e se preferiamo le metafore anatomiche possiamo chiamare emisfero sinistro e emisfero destro. Perché vedete, questi due ordini di funzionamento della mente, quando le cose sono in salute e quando c'è rispetto per il sacro, sono distinte, sì, ma non separate. Come funzionano rispettivamente? Beh, il processo secondario, la coscienza, è un processo all'interno del quale vige la logica aristotelica, il principio di non contraddizione. È un ordine di funzionamento della mente fondato sulla circolazione dell'informazione per differenza. Nel processo secondario noi possiamo fare un sacco di distinzioni. Anzi, è proprio quella la funzione principale del processo secondario, fare distinzioni, contrassegnare mettere gerarchicamente in ordine e dire questo è soltanto un messaggio, questa è soltanto una comunicazione, questo è soltanto un simbolo. Un segnale stradale di stop non può in alcun modo fermare un'automobile. Questo lo possiamo pensare, lo possiamo capire nel processo secondario, perché lì possiamo fare la distinzione. Diciamo, non ha il potere di fermare un'automobile, quello è soltanto un segnale, è soltanto un messaggio, quindi lo contrassegniamo, no? Facciamo comunicazione e metacomunicazione. È possibile questa distinzione nel processo secondario? Quello è soltanto un segnale che se viene colto da un automobilista gli consente di azionare il pedale del freno e lui sì, fermare la sua automobile. Così funziona. E nel processo secondario non vale che se Milano è a nord di Roma, Roma è a nord di Milano. Non vale che se Giovanni è figlio di Assunta, Assunta è figlia di Giovanni. Non vale che se un albero è parte di un bosco è parte di un albero. Nel processo primario sì, perché nel processo primario vige non la logica aristotelica, che è quella che abbiamo attribuito alla coscienza, al processo secondario, ma la logica abduttiva, quella a cui ho fatto un rapido riferimento quando parlavo di mettere due idee una accanto all'altra. E nel processo primario non vige il principio di non contraddizione. Nel processo primario non si distingue fra un messaggio e un metamessaggio. C'è una bella poesiola, questo è il processo primario, è l'ordine di funzionamento della mente che presiede al sogno, alla poesia, a buona parte dell'arte. Nel processo primario è possibile che un segnale stradale fermi una macchina o un autotreno. C'è una bella poesiola, quasi poco più che una filastrocca per bambini, anzi soltanto una filastrocca per bambini, ma non per questo meno poetica, dedicata al vigile urbano. Chi è più forte del vigile urbano? Ferma il tram con una mano, con un gesto calmo e sereno tiene a bada un autotreno, sempre fermo in mezzo al baccano. Chi è più forte del vigile urbano? La bellezza di questi semplici versi sta nel fatto che veramente un bambino, ma anche un adulto, vedono il vigile urbano che ferma il tram con una mano. È possibile. Ma d'altra parte, se non fosse possibile questo, il sogno, che è così prezioso per tutti noi, non potrebbe svolgere la sua funzione autoriparativa. Perché quando noi sogniamo, noi veramente stiamo vivendo. Noi proviamo angoscia, proviamo gioia, proviamo piacere. E questo può correggere, in virtù dell'equipollenza fra le storie sognate e le storie vissute lì fuori, nell'interazione col mondo, può correggere i risultati delle storie vissute nell'interazione col mondo. E lì non c'è distinzione, tranne che per due stati effimeri della mente, che sono la parte pre-ipnagogica e quella post-ipnagogica, cioè il confine fra la veglia e il sonno e fra il sonno e la veglia. Lì noi possiamo avere una qualche contezza del fatto che questo è soltanto un sonno. Mettiamo il contrassegno, siamo al confine, no? Mentre dentro il sonno e dentro il sogno noi non possiamo fare questo contrassegno. Ora, i cattolici e i protestanti facevano due errori uguali e contrari. Gli uni pretendevano di separare il funzionamento della mente, i protestanti, buttando tutto il resto e conservando soltanto il processo secondario, soltanto la coscienza. Gli altri buttando a mare la coscienza e salvando soltanto il processo primario, i cattolici. Dice Bezzon, il sacro sta nel fatto che il pane è il corpo di Cristo e insieme rappresenta il corpo di Cristo. C'è in ogni rito religioso una zona di passaggio che consente di tenere distinti ma non separati questi due ordini di funzionamento del processo mentale. Il rito religioso. La parola viene dall'antico sanscrito rta, ordine stabilito degli dei. Quindi l'ordine rispetto al quale non ci possiamo fare niente, non ci dobbiamo fare niente, l'hanno detto gli dei, chi siamo noi, no? E i riti religiosi sono molto precisamente prescritti, si devono ripetere proprio così, azioni, parole. I greci dicevano, riferendosi alla parte relativa alle azioni, il dromenon, il sacrificio, la processione, no? Le azioni da svolgere proprio in quella sequenza, con quel ritmo. E poi facevano riferimento, rispetto alle parole dette, al legomenon, che erano le invocazioni, le preghiere, i canti sacri. E tutto questo, combinazione di azioni e parole, deve essere ripetuto precisamente. Perché? Perché questo genera uno stato alterato di coscienza, che ci consente di aggirare la coscienza, far passare, no, aria, comunicazione fra il conscio e l'inconscio, ma senza distribuzione totale di quello che sta da una parte che va da quell'altra parte. E infatti c'è uno dei criteri del processo mentale che è molto importante e ha a che fare con il sacro e con la salute. Il settimo criterio. Bateson padre, Gregory, in Mente e Natura ha dedicato un capitolo ai processi, ai criteri del processo mentale, che sono i criteri che devono essere rispettati perché un certo circuito di informazione possa essere considerato mentale. E ne elenca sei. Dopodiché, qualche capitolo più avanti, Gregory Bateson fa autocritica, dice quell'elenco che ho scritto, ma per certi versi è ridondante, c'è qualcosa di troppo, di superfluo, no? Allude al fatto che alcuni di quei criteri sono delle semplici definizioni della mente e del processo mentale, non sono veri e propri criteri di funzionamento. E uno ha, forse il sesto, è non proprio un criterio, ma è una semplice conseguenza degli altri criteri. Quindi dice, quell'elenco è ridondante, ma è anche manchevole di qualcosa. Uno dice, ma caro Gregory, ma perché se ti sei reso conto di questo non sei tornato indietro? E ci hai lavorato un mesetto di più e hai sistemato le cose. E chi conosce la biografia di Bateson sa che quando stava per pubblicare Mente e Natura, Bateson era gravemente ammalato di cancro al polmone, temeva di non riuscire a pubblicare quel testo e quindi preferiva senz'altro lasciarlo incompiuto per qualche aspetto, ma avere più probabilità di portarlo a termine. E così fu, meno male, così abbiamo potuto leggere pure con qualche difettuccio Mente e Natura. Nel 2010, nel mio piccolo, molto modestamente, ho cercato di lavorare alla ridondanza di quell'elenco. L'ho asciugato un po', no? Ricavandone tre capisaldi relativi al funzionamento della mente, come se avessi un po' ridotto a tre quei criteri sulla base delle indicazioni di Gregory. È incoraggiato dal fatto che Mary Catherine, prima, nell'87, pubblicando Dove gli angeli esitano, aveva già posto rimedio all'altra autocritica di Bateson, manca qualcosa, e aveva posto rimedio proponendo un settimo criterio. Ve lo leggo. Nel processo mentale l'informazione deve essere distribuita in modo non uniforme fra le parti interagenti. Nel processo mentale l'informazione deve essere distribuita in modo non uniforme fra le parti interagenti. Ve lo dico prima in sacrese. Considerate il cristianesimo, è quello che conosco meno peggio, ma quello che sto per dire vale in buona misura anche per altre religioni. Bene, nel cristianesimo si dà una pari importanza, grande e pari importanza. Da un lato al verbo, la parola detta, lo sguardo rivolto, quindi l'informazione che circola in uscita e in entrata. Dall'altro al mistero, quindi alla parola non detta, non nominare il nome di Dio in vano, allo sguardo non rivolto, questo è un mistero della fede, non indagare, e quindi alla non circolazione dell'informazione. L'informazione deve circolare, ma non deve circolare. È quello che succede nel rito religioso. Non c'è il passaggio diretto dal processo primario al processo secondario, viceversa. Si arriva ad avere quella sensazione di sacro attraverso quello stato alterato di coscienza che ci consente di fare il passaggio, ma senza averne consapevolezza di questo passaggio. Questo dispiacerebbe forse a qualcuno dei primi psicoanalisti che volevano rendere conscio l'inconscio. Questa cosa è preziosa proprio perché è così. Anche una persona che recita il rosario, in fondo, a ogni grano del rosario, 10 Pater Noster, 10 Ave Maria, e ripeti questa cosa per tutti quei tanti grani del rosario, no, alla fine tu vai in uno stato alterato di coscienza e passi nel processo primario e ti senti, se le cose vanno bene, il senso del sacro, la diffusione dei confini dell'io, che ti fa sentire parte di un tutto più ampio che ti comprende, no? Ma deve essere così, non si può avere contezza di questo passaggio, altrimenti il passaggio non avviene. E quindi, messo in termini di salute, il settimo criterio, che cosa vuol dire? Ve lo ripeto, non si può, nel processo mentale l'informazione deve essere distribuita in modo non uniforme fra le parti interagenti. Vuol dire che perché un sistema vivente si conservi vivente innanzitutto e in buona salute, l'informazione al suo interno deve circolare, sì, ma senza distribuirsi uniformemente fra le parti. E dunque c'è bisogno che ci sia comunicazione, sì, che funzionino delle vie di comunicazione, ma che qui e là ci debbano essere delle opportune barriere di non comunicazione. E questo insieme è la comunicazione. Circola perché abbiamo il sistema nervoso, ma non solo, abbiamo anche il sistema circolatorio e tanti modi in cui l'informazione circola nel nostro corpo-mente. Ma anche ci sono delle barriere, per esempio la barriera di Weismann, per cui i caratteri acquisiti non vengono trasmessi alla prole, per cui una barriera che impedisce il mescolamento fra il sangue arterioso e il sangue venoso, e ce ne sono tante altre. Ora, che cosa ne possiamo trarre come insegnamento, come operatori o come persone che si interessano della salute, della prevenzione ed eventualmente della cura? Quello che guardando al sacro possiamo ricavare, sul piano della salute è che forse qualunque sia il nostro mestiere, dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo non come un intervento da fuori, fondato sulla finalità cosciente soltanto o prevalente, ma dobbiamo pensare al nostro lavoro, qualunque tipo di lavoro sanitario sia, o di cura in generale, anche nel campo dell'educazione, ovviamente anche della riabilitazione. Dobbiamo pensare al nostro lavoro come una facilitazione dei processi autoriparativi del sistema vivente. Lo penseremo con maggiore umiltà, con più rispetto e lavoreremo meglio. Per uno psicoterapeuta, il massimo della patologia è la schizofrenia. Non c'è niente che può sembrare più patologico, è vicino alla morte psichica. Ci sono due sintomi prevalenti. In uno schizofrenico, da un lato la frammentazione dell'io, ma in parti molto nettamente separate. Sento la voce di mio padre che mi dice: no, fra me e me mi dico che no, no, è proprio un'altra voce di un'altra persona, deliri, allucinazioni, è terribile. Dall'altro lato la confusione, un'insalata di parole, un'insalata di pensieri, ma anche lì dobbiamo, per poter fare qualcosa, quel poco che possiamo fare, per persone così gravemente patologiche, dobbiamo vedere quello che c'è già in termini di autoriparazione, pure in uno schizofrenico. E cioè, se noi allarghiamo lo sguardo, non vediamo solo questo pezzo di patologia, quell'altro pezzo di patologia, li percepiamo, li guardiamo insieme, gettiamo sostanzialmente un ponte che ci rimanda dall'uno all'altro e li pensiamo diacronicamente, non con una foto, ma come una storia. Allora vediamo che possiamo partire dalla frammentazione o dalla confusione, è la stessa cosa. Arbitrariamente scegliamo la frammentazione è grave assai. Se arrivasse al massimo grado sarebbe la morte psichica, ma prima che arrivi al massimo grado, nella sua profonda saggezza sistemica, lo schizofrenico mette su i suoi sintomi di confusione, che correggono la frammentazione. E come la correggono? Perché facendo confusione li mettono in contatto fra di nuovo le parti separate e quindi curano. Quelli dei sintomi confusivi curano la frammentazione. Sì, però pagando il prezzo della confusione, certo, ma dopo interviene un'altra fase di frammentazione che cura la confusione. Come la cura? Rimettendo in ordine i pezzi. Sì, ma pagando il prezzo della frammentazione. Sì, d'accordo, ma diacronicamente nel tempo, andando da una all'altra, conserva un grado minimo di salute possibile per quella persona. E vedete, dite forse in psicoterapia è più facile perché la psicoterapia astratta, ma no, vale per tutti. Durante la pandemia mi sono, con un incidente agricolo nel mio orto, sono caduto perché si doveva fare tutto in fretta e furia, non potevo dormire al furore, dovevo correre, avevo il permesso perché c'era la delibera del governatore, però non potevo dormire là. Allora cercavo di fare tutto, l'orto, la vigna, rapido, rapido. No? Insomma, mi stancavo a un certo punto. Inciampai su un muretto così che saltavo tutte le volte a piè pari, ma stavo così stanco che mi no, caddi sul mio pollice, si spezzò il tendine sottocutaneo del pollice e quindi fui costretto a sottopormi per riprendere per più quello che era possibile la mobilità della falange, insomma, del pollice, a un intervento chirurgico. E anche quel chirurgo, però, era forse uno speciale, ma disse: noi dobbiamo fare una cosa, questo è un tendine molto sottile, pure difficile da prendere, devo usare il nylon più sottile che esista, l'ago più sottile che esista, devo cercare di acchiappare i due moncherini prima che si secchino e si distruggano. Uno di qua, un altro di là per rimetterli in contatto e poi devo fare il nodino e quello è tutto, poi il resto lo deve fare madre natura. Io favorisco questa cosa mettendo vicini due pezzi, no? Ma poi è quella vicinanza che stimola la cicatrizzazione. E se ci pensiamo, non è la stessa cosa pure quando un chirurgo interviene e mette i punti, avvicina i muscoli lacerati, i due pezzi lacerati. È perché quello che fa l'ortopedico. Ma perché non mette in trazione e poi avvicina i due pezzi di osso e quelli fanno il callo osseo? Quindi pensare al nostro intervento come facilitazione dei processi di autoriparazione. Infine vi faccio una confessione che è giusto perché per concludere, in qualche modo devo pure concludere, anche se mi sto appassionando, però mi viene da dire questa cosa, che è una cosa un po' intima mia, che mi ripeto spesso nel mio lavoro di psicoterapeuta, soprattutto quando mi sento un po' in difficoltà, ma anche nella vita di tutti i giorni, è una specie di doppio mantra, no? Come quelli del buddismo, del taoismo. E il doppio mantra è distinto ma non separato, connesso ma non confuso, distinto ma non separato, connesso ma non confuso. E questo mi aiuta, vedete voi perché.
Grazie.